Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi: il Papa, ambasciatori, speranza contro l'attacco che annienta la dignità, dagli USA nuove sanzioni contro l'Iran, ma la guida suprema Ali Khamenei minaccia, pronti a rispondere senza esitazione. In Ucraina si intensificano i combattimenti nel Donetsk e nel Kursk, ancora lontana l'opzione diplomatica. Buongiorno a tutti, Alessandro Guarasci in studio. Non si può restare indifferenti di fronte al dramma della tratta che oggi miete milioni di vittime. Lo ha detto il Papa ad una delegazione alla rete Talita Kum, incontrata a Casa Santa Marta, dove in questi giorni sta tenendo le udienze per una bronchite. Sentiamo Tiziana Campisi.
È un fenomeno sociale che miete milioni di vittime, non si ferma davanti a nulla, la tratta, evidenzia il Papa. Per questo bisogna unire le forze e combatterla, ciascuno secondo le proprie competenze.
Non possiamo accettare che tante sorelle e tanti fratelli siano sfruttati di maniera così ignobile. Il commercio dei corpi, lo sfruttamento sessuale, anche di bambini e bambine, il lavoro forzato sono una vergogna e una violazione gravissima dei diritti umani fondamentali.
La storia di Santa Giuseppina Bachita dimostra che nonostante le ingiustizie e le sofferenze subite, con la grazia del Signore è possibile rompere le catene e tornare liberi, sottolinea Francesco, e così diventare messaggeri di speranza per altri che sono in difficoltà. Nel messaggio per l'undicesima giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, il Papa invita invece ad adoperarsi per quanti subiscono abusi e maltrattamenti, affiancare le vittime e i sopravvissuti. Bisogna mettersi in ascolto con vicinanza e compassione per aiutarli a rimettersi in piedi e insieme individuare le vie migliori per liberare altri e fare prevenzione, scrive il Pontefice, che sollecita risposte globali, uno sforzo comune e l'impegno di governi e organizzazioni per promuovere iniziative in difesa della dignità umana.
Puntiamo pagina perché il Dipartimento del Tesoro degli USA ha emesso nuove sanzioni nei confronti dell'Iran. Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran, ha dichiarato: se gli USA violano la sicurezza della nazione iraniana, risponderemo senza esitazione. Negoziare con gli USA, dice ancora Ali Khamenei, non risolverebbe nessun problema. Arrigo Bellelli.
La Casa Bianca ha sanzionato l'Iran per la presunta vendita clandestina di greggio alla Cina, al fine di finanziare il programma nucleare della Repubblica Islamica, le sue attività militari e quelle delle milizie sostenute da Teheran in tutto il Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano Bakei ha definito la misura completamente ingiustificata e contraria alle norme internazionali. I rapporti fra le due nazioni sono minati anche dal piano di Trump per il futuro di Gaza. L'Iran, come tutti i paesi arabi, ha espresso infatti la sua assoluta contrarietà rispetto allo scenario del trasferimento forzato dei palestinesi dalla striscia. Ciò violerebbe la quarta convenzione internazionale di Ginevra, che è stata sottoscritta sia da Israele che dagli Stati Uniti. Dopo il rifiuto da parte di Egitto e Giordania a ospitare i rifugiati palestinesi, l'amministrazione trumpiana starebbe sondando Marocco, Somaliland e Puntland come possibili destinazioni per i rifugiati. Si trattano di attori che dipendono o giovano di ingenti aiuti economici da parte di Washington e che perciò sono condizionabili.
Una delle vittime delle torture di Osama al-Masri Najim, il capo della polizia giudiziaria libica, martedì sarà ospitato a Strasburgo al Parlamento europeo. Gli Stati Uniti sono pronti a raddoppiare le sanzioni alla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, mentre non è ancora in agenda un incontro tra Trump e Putin. Continuano intanto però gli attacchi. Nelle ultime ore forze armate russe hanno conquistato un nuovo villaggio nel Donetsk, mentre l'Ucraina ha lanciato una nuova offensiva nel Kursk. Sentiamo i particolari da Camilla Del Vecchio.
Siamo pronti ad aprire un corridoio umanitario per i civili russi nel Kursk in risposta a una richiesta ufficiale della Federazione Russa. È quanto dichiarato dalla presidenza ucraina. L'offerta arriva mentre la Russia ha dichiarato che le forze ucraine hanno tentato una nuova offensiva nella regione russa, dove si combatte da ormai 6 mesi. Sul fronte diplomatico, il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito la disponibilità di Mosca a negoziare con Kiev e ha inoltre dichiarato di stare aspettando proposte sostanziali da parte degli Stati Uniti per risolvere il conflitto. Mentre il Cremlino ridimensiona le indiscrezioni riguardanti un possibile incontro tra Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, quest'ultimo si dichiara invece pronto a raddoppiare le sanzioni americane alla Russia per porre fine alla guerra. Intanto il presidente ucraino Zelensky prenderà parte alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, prevista per la prossima settimana, dove presenterà il suo punto di vista su come si possa raggiungere una pace lunga e duratura.
Non regge, cessate il fuoco nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Ribelli del movimento M23 hanno infatti lanciato una nuova offensiva contro le forze armate congolesi. Monica Korna, rappresentante del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, il VIS, in Repubblica Democratica del Congo, è stata raggiunta per telefono a Goma da Stefano Leschinski.
Questi combattimenti hanno dato sicuramente parecchi effetti negativi sulla città, tra cui morti, si parla di 3.000, tanti feriti, ma soprattutto un impatto sulla vita della città molto molto importante, nel senso che per una settimana siamo rimasti senza luce, senza acqua e senza contatti col mondo esterno, siamo stati completamente isolati, quindi questo ha creato ancora di più la paura che già era altissima rispetto alle bombe, alle armi, mitragliatrici, fucili che passavano sulle nostre teste.
La presenza umanitaria che era nell'area è ancora presente o hanno lasciato?
No, si è ridotta a pochissimo, cioè proprio poca, anche perché in questo momento non puoi fare nulla, nel senso che non è una città che si vive alla giornata, ecco.
Sono almeno 1.300.000 pellegrini che hanno attraversato la Porta Santa a San Pietro. E stamani la presentazione del giubileo dedicato alle forze armate, di polizia e di sicurezza in programma domani e domenica. Oltre 3.000 gli iscritti provenienti da più di 100 paesi del mondo. Al microfono Luca Collodi sentiamo il rettore del seminario militare della Cecchignola, Don Saverio Finotti.
È un'occasione bella, straordinaria, innanzitutto di affermare la nostra fede di unità nei confronti di tutta la Chiesa, perché noi siamo parte integrante ovviamente della Chiesa, ma poi un'occasione per rinnovare anche la nostra stessa fede, cioè la nostra anima stessa. Gli uomini e le donne delle forze armate svolgono un servizio che non è distaccato dalla loro umanità.
Qual è la vostra Porta Santa?
Siccome non abbiamo una diocesi territoriale specifica, siamo presenti là dove ci sono le forze armate, così la bellissima intuizione, ecco, del nostro vescovo è stata quella di ovviamente fare il luogo di pellegrinaggio e di Porta Santa la nostra chiesa che è a Roma, che è Santa Caterina in Magna Napoli, ma anche tutte le cappelle che sono all'interno delle missioni all'estero, per esempio in Kosovo, in Libano, ogni missione estera ha comunque una cappella che molto spesso è adoperata anche per liturgie non solo della Chiesa Cattolica ma anche del mondo protestante.
Andiamo in Haiti perché le violenze sessuali contro i bambini sono aumentate del 1000% l'anno scorso ed hanno trasformato i loro corpi in veri campi di battaglia. Lo ha denunciato oggi a Ginevra il portavoce dell'UNICEF, James Elder. Sono certamente più di due le persone di Mediterranea che sono state spiate attraverso lo spyware di Paragon Solutions. Almeno tre persone, forse anche quattro, che fanno parte dell'ONG, hanno ricevuto il messaggio da parte di Meta che li avvertiva di una violazione dei loro dispositivi. Cambiamo argomento perché la Fondazione Museo della Shoah ha inaugurato a Roma, presso la Casina dei Vallati, la mostra La fine dei lager nazisti, un viaggio storico ed emotivo dedicato ad uno dei momenti più significativi del XX secolo, la liberazione dei campi di concentramento e sterminio nazisti avvenuta tra il 44 e il 45. Ascoltiamo Manuele Giovanfresco, storico della Fondazione del Museo della Shoah, al microfono di Marina Tomarro.
La fine dei lager nazisti racconta il difficile percorso che portò alla fine del sistema concentrazionario nazista. Immagini, foto, diari, testimonianze, video ci raccontano da una parte quello che si trovarono di fronte i liberatori, l'orrore dei lager, campi ormai al collasso. Dall'altra abbiamo cercato di raccontare le emozioni delle vittime, che furono diverse. Liberazione non significò ritorno immediato alla vita e non significò nemmeno libertà, ma significò sofferenza, desiderio di riscatto, ma non fu soltanto questo.
Quanto è importante continuare a ricordare?
È importante continuare a riflettere su quello che è stato il sistema concentrazionario nazista, su quella che è stata la Shoah e il sistema di sterminio, perché è stato uno degli eventi centrali, una frattura del Novecento. È in qualche modo paradigmatico per la nostra società.
E allora finisce qui il nostro giornale. Da Daniele Giorgi in regia, Alessandro Guarasci in studio, grazie per l'attenzione, ma ci risentiamo alle ore 15.